c'era un tema che in qualche modo si allaccia all'ultimo introdotto da Pierangelo, difensore civico, la costruzione di figure istituzionali, che poi il tema era stato introdotto prima da Luca quando diceva lavorano e campano di politica 1 milione di persone circa, e è un peso sulla società, ma quando... ecco, questo è uno degli aspetti. È ovvio che in un paese in cui il lavoro, l'occupazione, la garanzia del lavoro, la garanzia della previdenza si va sempre più indebolendo, il lavoro politico è la garanzia di questo, le forme di cooptazione, promozione e poi privilegio sono guardate con sospetto, invidia, intolleranza crescente, è ingiusto. E quindi si potrebbe... Questa è una domanda importante per il nostro paese, perché una parte delle spinte alla riduzione della politica è fondata, fa parte, dobbiamo partire da questo. In questo paese dove appunto il lavoro è la garanzia del lavoro, l'autonomia e la dignità del lavoratore e della sua famiglia non sono state garantite dal progresso materiale e poi sono state perdute nei processi che sappiamo, rende il tema del lavoro in politica particolarmente doppio, pieno di sospetto, non accettabile. È vero o non è vero questo? Beh, io credo che nel nostro paese una delle cose che ha poi devastato il pubblico impiego e anche il peso della burocrazia sulla società e anche questa prassi. Tutti i partiti che raggiungono, hanno raggiunto i governi locali o nazionali, hanno portato con sé dei collaboratori che poi hanno stabilizzato con un concorso riservato, appesantendola. Negli altri paesi c'è la cosiddetta legge del ricambio, va via un sistema di spoglie che si ripartiscono, però vince un partito via tutti i collaboratori, ma si tratta di paesi che hanno, come dire, la possibilità, una segretaria di politico di un assessore o un collaboratore di un particolare settore di attività, in paesi come l'America, l'Inghilterra, la Germania, sul mercato trovo una grande domanda perché ha contatti, conoscenze, competenze e viene rapidamente assorbito. Quando per la prima volta avvenne un grande spostamento destra-sinistra in Francia con la vittoria di Mitterrand e poi era per 2 mesi a seguire su Le Monde e gli altri giornali francesi una specie di bollettino di guerra, circa 200.000 persone andavano via dai ministeri ma trovavano lavoro sul mercato, diventavano manager di imprese. Da noi l'assenza di queste opportunità ha trasformato l'accesso nel mezzogiorno, cioè l'idea, il posto, e perfino la carriera politica come un'opportunità innanzitutto di sicurezze materiali. La madre di una mia studentessa che si laureava disse: ma io per mia figlia non so che sbocchi, ma io vorrei che facessi il sindaco. Io il sindaco, dice, vabbè, ma non è che ci sono concorsi per sì. Dice: no, c'è la politica, ma è con quale partito, per capire? Dice: ah, è uguale, purché me la candidano, lì c'è un... Era talmente ingenua ma anche sincera nella sua cosa, che la percezione di cosa... Da allora io ho preso l'abitudine all'inizio dei miei corsi di chiedere ai ragazzi cosa pensano che sia la politica, e per un decennio dopo l'avvento, diciamo, della Seconda Repubblica le risposte sono state, io conservo questi fogli, poi le mettevamo alla lavagna, facevamo le votazioni, il primo, il secondo, merda, clientelismo, nepotismo, corruzione, non c'era una voce positiva. A partire dagli anni 2004-2005, quindi nell'ultimo quinquennio, diciamo così anche 6-7 anni, cominciavano a ritornare definizioni classiche, un po' astratte ma con qualche nota di fiducia. Fare l'interesse generale e cose del genere. Cosa è successo a metà degli anni 2000 per ridare a ragazzi che vengono da scuole dove da 20 anni la politica non sanno nulla, non è che sanno i partiti, il collateralismo, la Costituzione, non sanno quello che la televisione mostra, e la televisione mostra predellini, chiacchiere e contumeli e reciproco. Dire perché questi ragazzi hanno cominciato, probabilmente perché ce n'è un bisogno così profondo che poi ho scoperto che esistono, questo è pro centri come i vostri e tanti altri di varie formazioni, che fanno un lavoro sotterraneo, carsico, di ripresa, di formazione politica. Cioè ho scoperto, un po' lo facevo con la mia associazione, ma ho scoperto che è una prassi che sta ricrescendo e quindi ha importanza ai fini di quella formazione. Torno al tema. Sentite, in Italia, per dare i numeri, come sì, sono questi libri di Stella, Rizzo, danno alcuni numeri, ma sono più vicine le voci come quelle che lei ricordava. Persone elette che hanno quindi un status e una retribuzione dall'indennità, uno stipendio, un'indennità, poi la previdenza reversibile, eccetera, sono nel nostro paese 160.000, 159.000, da livello di consigliere di municipalità a deputato europeo. Quindi c'è una fascia di in atto, di attivi nell'istituzione di quest'ordine. Stabilmente ruotano attorno ai consigli comunali, regionali, provinciali e poi al Parlamento consulenti. Siamo dello stesso ordine, sono una fascia stabile, cambiano, ma molti rimangono lì. Quindi stiamo parlando di 300 persone in attività permanente effettiva dell'ordine di 300.000 persone. Pensare che negli anni c'è anche un ricambio, poi c'è la pensione di reversibilità, gli ex deputati, eccetera. Quindi persone che, come Weber diceva, vivono non per la politica ma della politica. C'è un ordine di grandezza che si può assumere per discutere di questi problemi? Dico solo un dato. La presidenza degli Stati Uniti, che è il governo di questo paese, ha agli ordini diretti del presidente 4.700 persone, agli ordini diretti. In Italia, agli ordini paese di 280-300 milioni di abitanti, in Italia 60 milioni, agli ordini della presidenza del Consiglio sono 5.300. Poi sono quelli dei ministeri e via. Non so dire qual è la regola, ma se noi ragioniamo su dati e numeri, probabilmente, ecco, paragoniamo il terzo settore ai partiti. I partiti hanno apparati che pagano col contributo e molti promuovendoli e facendoli eleggere. Hanno apparati, diciamo, di uno a un tempo, il PCI e l'ADC, che avevano i partiti di massa, avevano questi ordini di grandezza, funzionari e dirigenti nell'ordine delle migliaia, 4.500, 5.000 sul territorio nazionale. Attivisti per l'ADC erano 150.000, cioè quelli che lavoravano gratuitamente per il partito, e poi magari il partito gli trovava un posto di bidello, campavano da altri lavori, ma davano al partito attività di propaganda, proselitismo, organizzazione. Il PC un po' di più, 200-250.000, ma insomma stiamo parlando di questo ordine di grandezza. I votanti erano nell'ordine dei milioni, 8 milioni e mezzo il PC nelle punte più alte, da 19 a 14 milioni i voti della Democrazia Cristiana. E stiamo parlando quindi non più di iscritti, che erano nell'ordine un milione e mezzo, ma di votanti aderenti. Questo era il rapporto. Accanto c'erano le organizzazioni collaterali, che era il modo con cui, qui c'era una differenza sostanziale tra il collateralismo cattolico e quello delle forze comuniste e socialiste. Il collateralismo cattolico partiva dal riconoscimento di una autonomia Stato-società e di un'autonomia delle associazioni che proponevano leve, dirigenti che entravano, venivano candidati ed eletti in Parlamento a comporre la rappresentanza. Il PC fino all'ultimo ha conservato lo schema in cui alle organizzazioni di massa che servono a fare organizzazione, proselitismo, eccetera, proponeva, decideva i presidenti, era un muover dal centralismo per organizzare e dirigere la presenza nella società. Quindi questo spiega anche perché c'era una forza espansiva e una dialettica vivace e interessante nel mondo cattolico tra le associazioni e la Democrazia Cristiana, e c'era invece un cappa di piombo al dibattito interno nell'area comunista e socialista. Detto questo, oggi non c'è nulla del genere. Il finanziamento pubblico si disperde in rivoli di cui dispongono i singoli eletti. Ogni due deputati possono firmare per un giornale che esiste ma nessuno legge, quelli che troviamo buttate sulle panchine delle stazioni, quelli che stampano 20.000 copie perché così prendono il contributo. Insomma, è tutta una situazione che è diventata un meccanismo di produzione di circuiti e circolazione di finanziamenti e di organi di sostegni a un'attività che ha perso sia radicamento che legittimazione. Quello che si dice tagliamo, riduciamo, con gli esempi che ho fatto deve andare molto in profondità. Non stiamo parlando delle province, stiamo parlando di un rapporto tra gli eletti, anche per dare senso alla rappresentanza, in cui 100 senatori e 400 al congresso americano rappresentano 300 milioni di abitanti, e da noi ne abbiamo 1.000 nelle due camere, altri 1.000 nelle camere regionali, che si sono autoassegnato gli stessi stipendi, gli stessi privilegi, le stesse, e hanno moltiplicato il numero via via allargando i costi. È una storia lunga e da cui si esce con difficoltà, ma è una strada segnata. Questo soltanto per ritornare e chiudere sul tema. Sono state pensate e proposte una serie di figure di controllo e di limitazione ai poteri separati dalla politica, tra cui questa del difensore civico. Io ho partecipato a lungo sia alla scrittura delle normative comunali e regionali, perché c'è stato il momento in cui gli statuti dovevano inserirle, non è passata la visione dell'autonomia di questa funzione. Quello che è passato è uno schema che spiega anche poi il suo disinteresse relativo, uno schema che non doveva dare ombra alla politica, per cui non si pensava che potesse essere eletto. Come l'antica Roma, i consoli e la divisione, no, qui è una carica di nomina politica. I partiti si sono messi d'accordo raramente su figure, per lungo tempo non le hanno nominate. Su 8.000 comuni solo 5.000 verrotte hanno inserito nello statuto la figura del difensore civico comuni, e poi 20 delle regioni. Questi 5.000, 5 anni dopo, siamo all'inizio degli anni 90, verso il 97 fu fatto un censimento, solo 200 avevano nominato, gli altri stavano lì. Quindi parliamo di un'istituzione di cui c'è un lungo discorso, che era concepita sostanzialmente con questo schema come una sorta di servo terzo delle istituzioni. Se mi accorgo che qualcosa non va, sollecito l'istituzione a correggere, ma sono un pezzo dell'amministrazione, non sono un'espressione del disagio della popolazione, si rivolge a una istituzione sua e quindi non ha alcun potere se non quello di sollecitare a correggere. Detto questo, ci sono lunghe storie e soprattutto documentazioni relative ai difensori civici regionali, che sono cariche che costano quanto un assessorato, hanno sedi, poteri, collaboratori consistenti e producono, nel migliore dei casi, io ho seguito questa vicenda perché avevamo, poi lo dico, al massimo 1000 casi seguiti in un anno. Sono tanti, 1000 casi seguiti da un procuratore, difensore dei cittadini regionali nella sua regione. E venivano dati, offerti questi dati per difendere la figura. Noi abbiamo con Giovanni Moro organizzato un movimento in forma di cittadinanza attiva che con la sua presenza nel territorio ha prodotto ogni anno, ormai un'istituzione riconosciuta, rapporti sulla sanità, sulla politica dei consumatori, sulla protezione della sicurezza nelle scuole, ogni anno rapporti. Alla fine si parla di decine di migliaia di casi presi in esami e rendicontati. Un'istituzione che costa il bilancio di un'associazione come Cittadinanza Attiva, non è nell'ordine dei milioni di euro, produce un servizio ai cittadini perché è organizzato dagli stessi cittadini e produce la circolazione delle conoscenze e delle osservazioni dirette nelle forme che ormai si chiamano di audit civico. Questa figura è stata sperimentata e progettata da Cittadinanza Attiva e ormai 8 regioni la riconoscono come struttura fondamentale di monitoraggio della sanità pubblica e altre la sperimentano in protocolli, eccetera. Ecco. Spostare sull'autonomia delle forze che si organizzano nella società attività di monitoraggio e di dossieraggio per far conoscere le cose è probabilmente più produttivo che concentrare e delegare potere a un'istituzione di difensore civico che si autoalimenta ma non produce socialmente molto più di quello che ho detto prima. Riprendo invece gli altri argomenti sono più difficili da discutere, da accogliere e ragionarci sopra, perché toccano questioni di prospettiva. Eugenio dice sì, noi nel territorio abbiamo fatto questa crescita, ma poi arrivano la concorrenza sempre di cooperative e quindi con interessi analoghi socialmente, forme organizzative analoghe, tuttavia sono extraterritoriali e possiamo dubitare, da un lato che ci fanno una concorrenza, come si dice, sleale, sono tanto più grosse che non possiamo competere, dall'altro hanno mezzi, avvocati, studi legali per bloccare le procedure, aumentano i costi, resta sempre quel sospetto che poi qualcuna di queste un tempo non era pensabile, un tempo non era neanche pensabile, ora non solo si pensa ma si verifica che le e quindi la linea di difesa dalla penetrazione mafiosa riguarda tutto il paese e riguarda tutte le forme di attività, quindi è un problema diverso. Su quella del, a me sembra che la linea che tu dicevi di garantire una sorta di territorialità, la concorrenza in mercati di servizi limitati e reciprocamente, è una strada. Io francamente non credo molto a questo, credo però che è ingiusto sottoporre questo tipo di cooperative che hanno, diciamo, un'utilità sociale, occupano anche persone disabili, producono tutt'altro che una ricerca del profitto, eccetera, alla regola dell'appalto, della gara, del minimo, cioè, è proprio negarne la natura e la funzione. È un problema perché istituire una sorta di regole diverse per chi ha queste caratteristiche significa anche, come dire, dargli un privilegio e una garanzia di status e di lavoro che apre una serie di contraddizioni. Non so dire molto più di questo, devo dire che sicuramente il sistema delle gare d'appalto alla minima offerta è iniquo, assolutamente iniquo, perché apre il coso, e che qui c'è un problema da affrontare magari tutti insieme. Francesca fa due osservazioni, uno sul fatto che vede sostanzialmente la sussidiarietà come ruolo dello Stato verso la società, aiutare a, e la seconda, sussidiarietà sì, ma fondata come, e poi la solidarietà può essere coscibile, può essere prescritta. Sul primo vorrei solo chiarire, a me sembra che il principio di sussidiarietà, come è entrato nell'articolo 118 quarto comma, va nelle due direzioni. Lo Stato aiuta i cittadini che si organizzano, anche singoli, per l'interesse generale, li accoglie, li accompagna, ne rafforza le iniziative, e viceversa, attraverso queste attività i cittadini hanno un potere sussidiario verso l'indirizzo generale, verso lo Stato, perché le classi dirigenti spesso tradiscono il mandato o non sono capaci di, e vanno in una deriva di sistema che è pericoloso socialmente. Quindi io parlo di una sussidiarietà circolare, un modello di funzionamento del rapporto società-istituzione che valorizza nelle due direzioni il rapporto, dal basso verso l'alto e dall'alto come accoglienza, contenimento, indirizzo. Detto questo, è chiaro che quel modello e anche la regola di sussidiarietà così concepito come modello di funzionamento del pubblico si lega all'idea di solidarietà, e tuttavia la solidarietà non è prescrivibile, e qui se capita tra le mani il libro lo troverà detto, spero in forme chiare. Badate che noi ci abbiamo messo 50 anni a superare l'approccio coercitivo per ritrovare la solidarietà come libertà e creatività sociale. I costituenti ai loro tempi hanno fatto un'opera ancora oggi apprezzata, apprezzabile, tuttavia parlavano un linguaggio che risentiva del tempo. I costituenti del 46-48 dovevano dire che stavano costruendo uno Stato nuovo, giusto, che avrebbe anche richiesto e imposto il rispetto dei doveri. Se legge la Costituzione così, trova gli inderogabili doveri, articolo 4, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale. È un lessico che indica un problema. La nuova elite si assumeva la responsabilità costituente, voleva indicare che pensava uno Stato giusto, capace di imporre ed esigere grandi doveri collettivi. Naturalmente, se poi con questo lessico giudichiamo la legislazione dei 30-40 anni successivi, non c'è una legge, non c'è un governo che sia stato capace di formulare un principio di solidarietà e imporlo. A un certo punto la solidarietà è rinata nei processi sociali a partire dalla crisi della politica dopo gli anni 60, e quindi negli anni 70 diventa cittadinanza attiva, solidarietà prescelte, processi di costruzione di intervento nelle politiche, in autonomie di forze volontarie, cooperative, eccetera. È stata declinata la tematica dalle forze reali in termini di libertà e non di dovere. A quel punto ha funzionato non solo a dispiegare queste attività, ma a ottenere un riconoscimento legislativo, e alla fine 2001 costituzionale, in cui si scrive il principio di sussidiarietà come esplicazione dei principi 2 e 3 nella seconda parte della Costituzione, e dice Stato, Regione, Province, Comuni favoriscono, che nel linguaggio costituzionale vuol dire devono favorire, devono sostenere l'autonoma iniziativa, eccetera, eccetera. Quindi io credo che l'osservazione coglie un punto vero, ma nella storia questo punto è stato sciolto dall'attività libera, autonoma e dall'indirizzo dato tramite la cittadinanza attiva. Le osservazioni di Gottoro, pochi minuti, cioè il richiamo a Miguel Gottoro, che riprende Guardi, nella cultura giuridica l'uso di questa coppia è molto discusso, molto discutibile, costituzione formale, costituzione materiale. Lo usò per primo un grande giurista cattolico che fu anche costituente, Mortati, ne scrisse negli anni 30. Intendeva dire: noi abbiamo lo statuto libertino, Albertino, libertino.
Era arrivato dopo,
era un lapsus interessante. Albertino, che è la Costituzione formale, ma c'è una struttura del potere pubblico, partito, incrocio tra la forma emergente del fascismo, il vecchio Stato liberale con la garanzia del re, eccetera, che ci dice che c'è una Costituzione materiale che ora dobbiamo capire come funziona, perché è quella che... Questa posizione è stata discussa e criticata o accettata con diversi argomenti. Quelli che la criticavano dicevano: beh, un argomento per legittimare le deviazioni costituzionali della monarchia e del regime emergente, e quindi non vale come criterio scientifico la costituzione materiale. Mortati rispose: io sto cercando di spiegare come funzionano le case, quindi è uno strumento non per dire che è legittimo, ma per vedere le cose, quindi è uno strumento utile a criticare l'andamento della Costituzione materiale. Il punto è che con la Costituzione del 48 questa coppia in qualche modo si è superata, perché la Costituzione, oltre che formale, ha introdotto rigidità e criteri di controllo del movimento reale per adeguarlo o dichiararlo illegittimo. Costituzionale è un meccanismo vivente, quindi materiale, di adeguamento costante, di correzione o di tenuta nel solco della linea della Costituzione formale. E questo un po' supera, perché a questo punto, badate che il tema Costituzione formale, Costituzione materiale, è ritornato nel dibattito, soprattutto negli anni 90, a partire dalle pressioni dell'allora Partito Socialista di Craxi per la grande riforma, e di nuovo nasceva il discorso e dice: beh, ma le cose così vanno, così sono, cerchiamo di capire come vanno e come si possono aggiustare. La Costituzione scritta è ormai un sogno, che la Costituzione scritta economica era già disattivata, ormai realizzata. La Costituzione sociale, i diritti sociali, aveva avuto una sua realizzazione, vicende sociali di difesa. La Costituzione dei diritti si era spaccata in due, cioè i diritti comunque rispettati e i diritti sottoposti a condizioni: se abbiamo i soldi li proteggiamo, se no la politica sociale si restringe. Anche questo è stato un argomento inaccettabile, però usato dai maggiori studiosi e giuristi. Per dirne uno, Sartori dice: voi li chiamate diritti sociali e li avete scritti nella Costituzione, diciamo almeno che sono diritti condizionati. Se nel bilancio dello Stato non ci sono i soldi, non c'è tutela del diritto alla scuola, all'istruzione, alla sanità, eccetera. Allora, anche questo è un argomento, guardate che parlo di Sartori, cioè uno studioso di massimo livello, noto, e ha insegnato alla Columbia, quindi anche fuori d'Italia. È un argomento falso e manipolatorio, perché anche i diritti che lui diceva, quelli non costano niente, diritti politici o i diritti di libertà personale, diritti civili, non è che non costano. Per garantire i diritti civili teniamo in piedi una magistratura che costa, per fare un referendum o un'elezione politica generale si costa e si paga. Quindi non è vero che il problema è i diritti che costano e i diritti che non costano, e diritti per i cui costi nessuno si permette più di contestare che si debbano esercitare, e diritti per la cui copertura, e quindi per lo spostamento nel bilancio dello Stato, magari dalle spese militari a spese di politica sociale, c'è un conflitto sociale e non c'è una realizzazione corrispondente al principio fissato in Costituzione. Quindi qui ci troviamo di fronte a un tema che, se accettiamo la duplicità, per cui il reale, il pratico, la concreta soluzione guidano l'interpretazione della norma, siamo già fuori. Per non cadere in questa pratica bisogna riconoscere che l'attività di interpretazione delle norme costituzionali è un'attività a cui tutti i cittadini partecipano, garantito da un processo rigido, da una Corte Costituzionale appositamente istituita e dal fatto che se vogliamo cambiare quella Costituzione dobbiamo passare per una procedura che l'articolo 138 ha fissato, in cui c'è anche la garanzia del referendum popolare. Ecco, toccare questo punto vuol dire andare già fuori dalla Costituzione, ma comunque questo è oggetto di una serie di discussioni di questi anni. La domanda più intrigante di Lorenzo, al di là del richiamo a questo dibattito, è: ma se non c'è un disegno consapevole, come facciamo a parlare di riforma dal basso? Forse in qualche caso va bene, in qualche caso va male, casualità, oppure dobbiamo aspettare delle grandi violente scosse per... Ecco, qui c'è un problema che io vorrei mettere in luce. Una delle caratteristiche dell'essere umano è questo costante anelito a cercare di dare un senso alla propria vita, alle cose che fa. Se non avessimo questo rovello, vivremmo, come dire, senza neanche il problema di spiegare. Succede e ci adeguiamo, non ci interroghiamo sul domani. Quindi qui c'è una... Tuttavia le spiegazioni orientate a dare un senso, che per dare senso costruiscono schemi di tipo, diciamo così, antropomorfo, il grande uomo, il grande disegno, la mente collettiva, Behemoth o il Leviatano, Hobbes, queste grandi figure che dirigono e prendono la responsabilità, sono metafore o diciamo corrispondono all'esigenza umana di costruire la visibilità di qualcosa, cioè di quella domanda di senso. Io mi limito a un atteggiamento che non pretendo che sia da tutti condiviso, che usciamo dalla cultura dell'intento, del progetto e della direzione. La politica in grande è pensata così, come progetto e direzione, e proviamo a valutare i risultati, a discriminarli in base alla condivisione, all'utilità collettiva. Se ci sono, il fatto che il soggetto agente avesse un progetto conforme al mio o uno diverso ma agito insieme a me non ha più importanza, anzi sono contento di aver fatto in questi anni nel terzo settore tante cose con soggetti culturalmente e politicamente orientati da altri motivi. Quello che conta è il fatto, l'agito. La cultura della cittadinanza attiva e del meccanismo che è ora inserito nella Costituzione è esattamente uno spostamento dagli intenti ai risultati, e la responsabilità dei risultati non è solo degli attori ma anche di chi li sa accogliere. Qui lo Stato, Regione, Province, Comuni accolgano se hanno valutato che corrisponde a un interesse generale. Qui che si sposta il senso della tutelare il già fatto, conservare l'utile e promuoverne di nuovo. Comunque, questo, la osservazione di Pierangelo, già risposto sulla figura del, mi pare che se n'è anche andato, quindi sì. ho finito, ho esaurito anche Pierangelo.
Di lasciarci, ricordo, grazie ancora, perché credo è stata una cosa tosta e anche con un taglio che da tempo, a partire da quel punto di vista, non affrontavamo. Ricordo che la prossima prossima è sabato 1 febbraio. Vedi caso le forme della rappresentanza viste dall'altra parte. Fabrizio Barca, la traversata, una nuova idea di partito e di governo.